Sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Vedendo le folle, Gesù salì sulla montagna e, messosi a sedere, gli si avvicinarono i suoi discepoli. Prendendo allora la parola, li ammaestrava dicendo: «Beati i poveri di spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati gli afflitti, perché saranno consolati. Beati i miti, perché erediteranno la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli». Parola del Signore.
Quarta domenica del tempo ordinario, ed ecco, il Vangelo secondo Matteo ci sta parlando di quello che avviene all'inizio della attività pubblica del Signore. E come già sappiamo, il messaggio di Gesù, che fin dall'inizio si rivolge a tutti quelli che incontra, ci può ricapitolare in quella rivelazione della paternità di Dio che Gesù vuole proclamare quando parla del regno dei cieli. Il regno dei cieli si è avvicinato, e l'Evangelista Matteo a questo riguardo ripete questa espressione in modo pressoché martellante: il regno dei cieli è la rivelazione della paternità. Dio è padre nel senso di una vicinanza, nel senso di una solidarietà, nel senso di una intenzione d'amore che raggiunge tutti gli esseri umani sempre, dovunque. E questa non è un'affermazione teorica, così come affiora sulle labbra di Gesù, perché è lui il figlio, è il figlio che è il rivelatore del padre, è lui che vuole condividere con noi quella figliolanza che ci riconduce alla pienezza della nostra vocazione originaria, secondo l'intenzione di Dio, in corrispondenza alla sua eterna volontà d'amore, il regno dei cieli. E la relazione con Gesù, il figlio, che si presenta a noi, in modo tale da passare attraverso tutte le dimensioni della nostra condizione umana, attraverso tutti gli momenti, attraverso tutte le vicissitudini e attraverso tutto quello che nella nostra condizione umana ci rende, prigionieri di quella situazione che porta in sé le conseguenze di un fallimento che viene da lontano, per cui siamo disturbati nella nostra vocazione alla vita, le nostre relazioni sono corrotte, quella volontà d'amore che sta all'origine nel mistero di Dio è una volontà che ci trova irrigiditi in una situazione di disagio, di estraneità, di lontananza, tutto quello che poi si riduce a quella che nell'esperienza universale è l'inevitabile appuntamento con la morte, laddove si chiudono le relazioni, laddove siamo prigionieri di una conseguenza che possiamo intendere come una storia sbagliata. La nostra vocazione alla vita diventa un appuntamento con la morte. Ebbene, vedete, Gesù è presente e Gesù viene e si mette in cammino nella sua attività pubblica proprio per rivendicare il valore di quella volontà d'amore che sta all'origine di tutto e che è più forte di ogni nostro fallimento, è più forte di ogni nostro tradimento, è più forte di tutto quello che nella nostra condizione umana è un appuntamento con la morte, laddove siamo sempre più intrappolati dentro alle conseguenze di un incapacità di accogliere, di comprendere, incapacità di amare. Questa è la vera malattia, questo è il vero peccato, questo è il peccato che conduce alla morte, l'incapacità di amare. Gesù è presente ed ecco, ha dato inizio alla sua attività pubblica proprio per rivendicare e dimostrare che l'amore di Dio è più forte. Per questo è Lui, il Figlio, presente in mezzo a noi, ed è Lui che prende contatto con tutto quello che ci riguarda. È questa relazione diretta con Gesù, vedete, che adesso qui la pagina del Vangelo secondo Matteo che abbiamo ascoltato ci sta offrendo in maniera così commovente, perché se ricordate, Gesù vede le folle di ieri, di oggi, sempre, dappertutto, l'umanità intera, e Gesù sale sulla montagna e da qui poi Gesù pronuncerà un grande discorso, quello che per l'appunto si chiama il discorso della montagna, un grande programma, e il discorso della montagna si apre con le beatitudini che abbiamo ascoltato poco fa. E quando qui leggo che Gesù prende la parola, vedete che nel testo originario in greco si dice che Gesù apre la bocca, siamo sotto lo sguardo di Gesù, siamo come aspirati da Gesù che vuole condividere con noi attraverso la bocca che serve per parlare, ma la bocca serve anche per accogliere in sé e in lui è l'immagine che diventa nella sua concretezza molto eloquente per noi. Gesù vuole dimostrare come siamo accolti tutti, per così dire assunti, assorbiti, introdotti nell'intimo del suo stesso cuore umano. Lui, il Figlio che viene da Dio, ci guarda, ci riconosce, ci accoglie, ci coinvolge in quella novità di cui Lui è il testimone e il protagonista, la figliolanza. Siamo figli di Dio, siamo figli di Dio, non siamo abbandonati, non siamo dimenticati, non siamo condannati, siamo figli di Dio, ecco il regno dei cieli. E vedete, questa relazione con Gesù è determinante, questa relazione diretta con Lui che guarda, che ci accoglie, che ci ospita, che allarga lo spazio interiore del suo intimo nel suo cuore umano, e noi in Lui, con Lui, attraverso di Lui scopriamo che ci è restituita la vocazione alla vita, siamo ricondotti a una relazione d'amore che è più forte di ogni nostro fallimento e più forte della nostra condizione condizione mortale, con tutte le fatiche che sperimentiamo nella nostra esistenza umana, personalmente, per come vanno le cose nel mondo, con tutti i dolori che si accumulano in maniera così, sembra sconfinata, in realtà è Gesù che viene, è sempre Lui presente. Succedono tante cose nel mondo, ne abbiamo parlato in molte altre occasioni, non sappiamo spiegare perché capita questo e quest'altro, ma quello che è certo è che Gesù è presente. È lì dove la nostra realtà umana sperimenta quelle fatiche, quelle tribolazioni, quei dolori, quelle incapacità di vivere in pienezza la vita, perché siamo ancora inabili rispetto alla gratuità dell'amore, e quindi la nostra mortalità, sì, ma Gesù è presente, si fa carico Lui, e ci accompagna Lui, c'è sempre Lui, non viene mai meno Lui, è il Figlio che trasforma dall'interno tutto quello che nella nostra condizione umana è inadeguatezza, tutto quello che nella nostra condizione umana è sconfitta, tutto quello che per noi è incapacità di amare mortalità, dall'interno, ecco, Gesù ci visita e ci accoglie, ci sostiene, trasforma tutto quello che sperimentiamo nella nostra miseria umana in una occasione nuova per affacciarci su orizzonti più ampi, su una possibilità di comunione più larga, un respiro più profondo per ritornare al grembo della vita. È il mistero di Dio, la paternità di Dio. Fatto sta, vedete, che il grande discorso programmatico si apre con le beatitudini. Beatitudini, Gesù si rallegra con noi, e Gesù dice i poveri nello spirito. Vedete, non vado per le lunghe, perché le beatitudini sono 8 messaggi, poi ce n'è un altro finale che cambia un po' fisionomia, ma beati, notate, quando Gesù dice beati i poveri nello spirito, non sta dicendo cose straordinarie, si rivolge a tutti. Tutte le altre beatitudini in realtà sono interne a questa prima beatitudine, sono come delle sfaccettature di quella beatitudine che riguarda la nostra condizione umana, là dove dire poveri nello spirito, vedete, non significa qualcosa di riservato a qualche essere umano dotato di particolari caratteristiche, perché pensate a cosa vuol dire respirare, ecco, respirare per vivere. Ebbene, i poveri nello spirito sono tutti coloro che sono in difficoltà nella vita, e qui ci siamo tutti, difficoltà di respirazione in senso fisico, ma respirazione qualche volta anche per quanto riguarda poi gli affanni che ci cascano addosso e ci riducono in condizioni di difficoltà, affanni per quanto riguarda le relazioni che si interrompono, per quanto riguarda le contrarietà della vita che ci affliggono, che ci disturbano, che ci mettono in discussione, che ci rimandano all'evidenza dei nostri limiti, delle nostre insufficienze e fino al limite estremo la nostra mortalità. Sì, peccatori che non possono sfuggire a quell'appuntamento con la morte. E Gesù dice beati i poveri nello spirito, coloro che faticano nella respirazione. E dunque, in un modo o nell'altro, ma si può essere anche bambini e già in difficoltà, o adulti o anziani addirittura decrepiti, ed ecco, ci siamo tutti, e ci siamo tutti, vedete, con tutte le altre espressioni che possono dare forma a questa esperienza del limite, dell'insufficienza, dell'inadeguatezza, della mortalità nella nostra vita. Ebbene, vedete, come fa Gesù a dire beati? Ma come beati? Perché di essere il regno dei cieli. Già, perché di là passa lui attraverso la nostra povertà nello spirito, ma se lui attraverso la nostra condizione umana così affaticata e così provata e così condizionata dai limiti delle nostre insufficienze fino a morire, perché c'è lui, perché passa lui, perché è lui che ci fa carico di tutto quello che in noi è, quell'affanno che ci limita dentro a un orizzonte di fallimento, ed ecco la paternità di Dio è per noi, perché è per lui, e siccome lui è il protagonista di questa novità che, vedete, rivela chi è Dio per noi, ma riattiva nella nostra condizione umana nuove possibilità per le quali saremmo del tutto incapaci se non fosse vero che è proprio lui che ha fatto sua la nostra povertà umana, i nostri limiti e le nostre insufficienze, le nostre afflizioni e le miserie conseguenti alla nostra incapacità di amare, vi dicevo, a quello che è il nostro rifiuto rispetto a quella volontà d'amore che sta all'origine, e il fallimento della nostra vocazione umana fino alla morte. Ma c'è lui, beati i poveri in spirito. Notate bene che quando Gesù dice beati i poveri, non sta dicendo beati i poveri perché poi diventeranno ricchi. E qualche volta un po' ci imbrogliamo. Beati i poveri perché poi diventeranno ricchi? Beati quelli che sono nella sofferenza perché poi vedrai che a un certo punto... oppure beati quelli che patiscono l'ingiustizia perché poi verrà il giustiziere. Non sta dicendo questo. Sta dicendo beati i poveri nello spirito perché vi esce il regno dei cieli, perché là ci sono io. E allora è lui che passa, è lui che ci accompagna, è lui che è presente. E vedete, qui è il passaggio decisivo che ci introduce nella maturità della vita nuova, come discepoli di Gesù, come figli che ritornano alla casa del Padre, perché siamo visitati da Lui e sotto il suo sguardo, nel suo cuore, attraverso di Lui. Ecco il cammino della nostra vita personale, ma il cammino della storia umana si illumina dall'interno, ed è dall'interno che germoglia una nuova possibilità di incontro, di riconoscimento vicendevole, di accoglienza, di amore vero, dall'interno di questa storia dolorosa che è quella di cui siamo tutti partecipi perché portiamo le conseguenze del peccato fino alla morte, dal di dentro, perché è lui che è passato così, è lui che si è rivelato così, è così che il mistero di Dio ci è venuto incontro. E allora, vedete, qualcuno potrebbe anche dire, e qualche volta questo pensiero affiora anche nell'animo nostro, ma allora il mondo non cambia mai, allora i poveri sono sempre più poveri. E allora l'ingiustizia sarà sempre più dominante? E allora l'ingiustizia sarà sempre più severa? E allora il mondo non cambia mai, se è così? Beati i poveri nello spirito, non voleva dire Gesù, beati i poveri perché poi finalmente diventeranno ricchi. Ma allora il mondo resta tale quale. E allora ci sentiamo un po' scandalizzati, ci sentiamo anche un po' provoccati. Sempre più poveri? E vedete, è proprio qui il punto. Bisogna che ci intendiamo, perché se no, sapete, io ho l'impressione che spesso noi parliamo delle cose del Signore, parliamo del Vangelo, parliamo della vita cristiana e siamo un po', come dire, nella confusione. Perché? Non è vero che stando a questo messaggio cristiano, evangelico, il mondo non cambia? Come no? Altro che, è proprio vero l'opposto. Il fatto che il mondo possa cambiare perché adesso dimostriamo noi che siamo capaci di cambiarlo, questa è una menzogna colossale. il mondo cambia proprio là dove si manifesta quella novità di cui è protagonista e testimone Gesù, quella corrente d'amore che dall'interno raccoglie la miseria della nostra condizione umana e apre dal di dentro di queste nostre tribolazioni, comunque si presentino, apre questa nuova modalità di incontro, di relazione, di accoglienza vicendevole. Il mondo cambia proprio là dove, attraverso l'esperienza della nostra debolezza umana, impariamo a riconoscerci, impariamo a comprenderci, impariamo a volerci bene gratuitamente. Laddove cresce in modo veramente straordinario, ecco, in modo commovente, qui è il vero motivo per commuoverci dinanzi e in ascolto delle parole del Signore e di quello che è il suo modo di essere presente e vittorioso in mezzo a noi, perché nella gratuità ecco che la solidarietà nelle difficoltà, nelle incertezze, nelle delusioni, nelle amarezze, la solidarietà nel morire diventa principio generativo di una novità straordinaria che ci riconduce al grembo della vita nell'intimo di Dio e ci rende partecipi di quella grande avventura d'amore che si chiama storia dell'evangelizzazione, che è la missione della Chiesa, che è la novità della vita cristiana. E ci ritroviamo così a partecipare nel nostro piccolo e con tutti i nostri limiti, si intende bene, partecipare alla edificazione autentica della famiglia umana. Ed ora alziamoci in piedi. E preghiamo insieme, recitando il Credo. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini, per la nostra vita.